E allora ben trovati e ben trovate, questa è sempre Radio Onda Rossa e come ogni martedì questa è Note, Cose e Città. Allora oggi avremo anche un ospite in studio che presenteremo tra un po'. E intanto io vi ricordo i nostri contatti, il telefono 06 49 17 50. Onda Rossa, @ondarossa.info e siamo in via dei Volci 56 a Roma. E al mixer vicino a me, con tanto di pappagallo sulla spalla e benda sugli occhi, direttamente da Attica Blues, buonasera Pietro.
Buonasera a tutte e a tutti.
E allora lo vedremo al cinema intorno alla prossima primavera e darà il volto e la voce a un grande personaggio della letteratura a fumetti, dai sette mari alle sette note, il corto maltese del Pigneto. Buonasera Fabio.
Buonasera, ciao a tutti, ciao a tutti.
E un saluto anche a Lina, presente in studio. E un saluto al nostro ospite che ci racconterà una storia, perché ha scritto un libro che si chiama Radio Caroline. Lui è Pietro Domenico Zavaglia, che da ora chiameremo Mimmo. Buonasera Mimmo.
Ciao Alessandro, ciao Fabio, ciao Pietro e ciao Lina. E buonasera a tutti gli ascoltatori di Onda Rossa.
Allora Fabio, dove andiamo?
Oggi torniamo in Inghilterra, torniamo un'altra volta nella Manica, nel sud-est d'Inghilterra, ma questa volta non su un'isola, non sull'isola di Wight come due puntate fa, ma andiamo proprio a largo, su un battello. La storia che racconteremo è la storia delle radio pirate in Inghilterra, e non solo in Inghilterra, in particolare racconteremo meglio, il nostro ospite ci racconterà, visto che su questo ha scritto un libro, ne sa molto più di noi, racconteremo Radio Caroline. Ale, vuoi?
Sì, partiamo come partirono all'epoca. Partiamo presentando un pezzo che fu la sigla delle trasmissioni che diede il via a Radio Caroline. E stiamo parlando di Round Midnight, in una cover di Jimmy McGriff. Round Midnight è uno dei i grandi classici degli standard del jazz, a firma di Thelonious Monk, che lo scrisse proprio a 18 anni. Tu Fabio, a 18 anni che cosa hai composto?
La maturità ragioniere.
Maturità ragioniere, perfetto. E pochi giorni fa è stato, tra l'altro, ci sono state le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita, raccontate anche in una puntata di Attica Blues che è andata in onda giovedì, Pietro.
Sì, sì, giovedì abbiamo fatto il centenario di Monk, come varie trasmissioni in giro per il mondo. Mo ce ne sarà un altro di centenario, quello di Ziggy Gillespie. Diciamo che passano gli anni e quindi cominciano a fioccare i centenari.
Ma va? Noi restiamo sempre giovani.
Noi giovani e belli come gli eroi di Guccini, va?
E allora questo Round Midnight, che è stato appunto composto a 18 anni, ma per la prima volta fu inciso dall'orchestra di Cootie Williams, trombettista dell'orchestra di Duke Ellington, che poi a un certo punto decise di mettersi in proprio, e questa orchestra vedeva in quel periodo, tra l'altro, proprio Monk al piano. E il successo del brano arrivò comunque nel 1955, durante il Festival di Newport, in cui Miles Davis lo eseguì, e fu poi inserito come prima traccia dell'album Round About Midnight. Noi ce l'ascoltiamo in questa versione di Jimmy McGriff, un organista della Pennsylvania, allievo di Jimmy Smith, che però si caratterizza per un sound un po' più blues, rhythm and blues con sonorità molto simili a quelle del gruppo di Booker T. E io ve lo lancio, questo è Jimmy McGriff, Round Midnight, e buon ascolto.
We'll be right back.
This is Caroline on 199, your all day music station. E questo più o meno fu l'annuncio che venne fatto dal primo DJ Simon D di Radio Caroline. Fabio.
Ma cominciamo a far parlare il nostro ospite che è qui per questo. La prima domanda, Mimmo, è la domanda più ovvia: come e perché soprattutto nasce il fenomeno della pirateria radiofonica in Inghilterra?
Bene, il fenomeno della pirateria in Inghilterra nasce in risposta a una situazione di monopolio, nello specifico il monopolio della BBC, la cui programmazione era quantomeno anacronistica e abbastanza ingessata. Tra l'altro la programmazione musicale era in mano alle major, quindi c'era poco spazio per tutta la nuova scena che, insomma, viveva un momento magico e irripetibile per alcuni aspetti.
Pensiamo. Facciamo qualche nome della scena.
Eh beh, Beatles, Rolling Stones, Kings, Who, Animals, insomma, sarebbero veramente parecchi. E inoltre, come se non bastasse, c'era un famigerato accordo detto Needle Time, per cui il limite di trasmissione da disco era fissato a 28 ore. Tutto il resto del tempo i brani venivano suonati in versione strumentale dalle orchestre residenti delle radio. C'erano sì altre radio private, per esempio Radio Luxembourg, però anche lì la situazione non era molto diversa, dal momento che la trasmissione era sempre in mano a queste grandi etichette discografiche. I pirati nascono e si chiamano pirati perché erano pirati per davvero, dal momento che trasmettevano da navi ancora al largo delle acque internazionali, e sfruttando un vuoto legislativo, dal momento che in acque internazionali l'unica legge vigente è quella della bandiera che batte la nave. Quindi, per esempio, nel caso di Caroline, la nave batteva una bandiera di Panama, dove nulla ostava la trasmissione radiofonica. E quindi proprio da una nave, il 28 marzo del 64, cominciano le trasmissioni di Radio Caroline.
E qui ti interrompo Mimmo e facciamo un passo indietro. Il 28 marzo quindi Radio Caroline va in onda e comincia le sue trasmissioni. Il giorno prima che succede? Che il fondatore della radio, su cui torneremo e non anticipo nulla, e organizza una conferenza stampa per presentare ai giornalisti, appunto, la stampa la nascita della sua creatura. Li riunisci tutti in un pub di Londra. E che succede? Che lui non sa che il pub è schermato con del rame, insomma la radio che si è portato dentro non funziona, e quando lui dice ai giornalisti quello che sta per accadere e si sintonizza sulle frequenze, ma non prende nessun segnale, momento di panico, e la scena letta sul libro di Mimmo, ma è abbastanza buffa da immaginare, e questo irlandese, il fondatore della radio, che esce, che alza l'antenna, tira sulla radio e comincia a uscire a camminare e va verso l'uscita. I giornalisti che lo seguono, e lui finalmente in strada prende il segnale. E che cosa ascoltano i giornalisti? Ascoltano Ray Charles, che è l'artista che hanno scelto per fare le prove di trasmissione. La parola in codice era Genius, che era il soprannome di Ray Charles. Noi non sappiamo in quel momento quale brano di Ray Charles stavano ascoltando i giornalisti e i fortunati, insomma, che erano lì. A noi ci piace immaginare che il pezzo fosse Hard Times, e ce lo andiamo ad ascoltare ora.
Our mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times, oh yeah, yeah. Who knows?
Yeah. Allora, abbiamo ricevuto un trillino allo 0649 1750, e come da tradizione noi lo rimettiamo.
My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times, oh yeah, yeah. Who knows better than I? Well, I soon found out just what she meant. had to pawn my clothes just to pay my rent. Talking about hard times. Hard times. Oh yeah, yeah. Who knows? Oh well, I'm better than I.
Sul divano col vostro lui o con la vostra lei, noi proseguiamo questa chiacchierata su Radio Caroline e leggendo il libro un personaggio di cui non possiamo non parlare, il fondatore Ronan O'Reilly, un personaggio chiave, chi era?
Beh, Ronan O'Reilly era è vivo tuttora, un personaggio veramente interessante. Partiamo dal suo background familiare, che è davvero molto particolare, dal momento che suo nonno è stato un importantissimo patriota irlandese, morto durante l'Easter Rising, e celebrato in una poesia di un grande autore come Yeats, mentre il padre possedeva un porto. Bene, già da questo potete capire come avesse un background insomma abbastanza particolare. A 24 anni si trasferisce a Londra con l'intenzione di diventare un manager in ambito musicale. Era un appassionato di blues, gestirà anche un pub famosissimo di Londra, proprio specializzato nel blues, lo Sheen. E appunto comincia come manager di vari artisti. Vuole la leggenda che sia proprio stata la difficoltà a far passare per radio gli artisti da lui prodotti che abbia deciso di fondare una radio. Per esempio, emblematico questo caso, lui aveva prodotto un acetato di Georgie Fame, si era rivolto prima alla BBC, dove insomma gli avevano sbattuto la porta in faccia, poi a Radio Luxembourg, che era una radio privata, quindi teoricamente più libera, più aperta.
Più facile.
In realtà, sì, ma in realtà anche lì la programmazione era a pagamento ed era in mano a tutte le major discografiche. Per questo vuole la leggenda che lui abbia detto proprio a questi responsabili di Radio Luxembourg che avrebbe aperto da sé una radio per passarsi i suoi artisti. Tieni presente che all'inizio appena arrivato a Londra fu anche il manager per un certo periodo dei Rolling Stones. Ah. Tant'è vero che fu lui a comprare l'attrezzatura per i live del gruppo.
Rolling Stones, che a questo punto noi possiamo mettere, anche perché fu il primo brano suonato da questa nuova radio pirata, e questo pezzo, Not Fade Away, era il terzo singolo intanto per i Rolling Stones. Il primo singolo fu Come On, una cover di Chuck Berry, e il secondo I Wanna Be Your Man, è il famoso pezzo insomma intorno al quale ci sono tante leggende, che fu regalato praticamente dai Beatles, che furono portati negli studi di registrazione dei Rolling Stones. Loro avevano questo pezzo che avevano iniziato a scrivere per Ringo Starr, per permettere a Ringo Starr di cantare durante i loro live, lo finirono in pochi minuti e lo regalarono a Jagger e Keith Richard, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è Not Fade Away, Rolling Stones.
siamo sempre su Note Code Città. Abbiamo appena ascoltato Not Fade Away dei Stones. Tra le cose non dette prima è che questo pezzo fu il primo pezzo trasmesso, da, come ha detto Alessandro, da Radio Caroline. E la cosa che non ha detto è che questo pezzo il DJ lo dedico proprio al fondatore, a O'Reilly. E un altro dato che ci incuriosisce è che il pezzo è stato coprodotto da un gigante come Phil Spector. E prima di fare un'altra domanda a Mimmo, volevo contestualizzare. Siamo quindi nel 64, a fine marzo partono le trasmissioni di Radio Caroline. In Inghilterra sta esplodendo il pop, il rock, chiamatele come volete. A febbraio i Beatles sono apparsi per la prima volta all'Ed Sullivan Show e hanno, in America, sono stati seguiti da 70 milioni di persone. E tanti, gli Animals, i gruppi che ha citato prima Mimmo, comunque gli Animals, gli Who, insomma tanti gruppi si affacciano sulla scena. Tra questi un gruppo che non possiamo non citare, passatissimo su Radio Caroline e sulle altre esperienze che racconteremo, sono i Kinks che escono proprio nel 64 a ridosso della nascita della radio con il loro pezzo più famoso probabilmente, che si chiama You Really Got Me, e ce l'ascoltiamo.
Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Questi erano i Kinks con You Really Got Me. Adesso però torniamo al nostro ospite, torniamo a Mimmo, e una domanda assolutamente da fare è questa: il fenomeno della pirateria, scusate, radiofonica, non nasce in Inghilterra e né si esaurisce con Radio Caroline. Quindi chiediamo a Mimmo se ci racconta quali altre esperienze già si erano registrate in Europa e se, che cosa in particolare succede in Inghilterra nell'etere e cos'altro succede oltre il fenomeno di Radio Caroline.
Sì, allora, di Radio Luxembourg abbiamo già detto, anche se non può essere considerata una radio pirata. L'esperienza della pirateria nasce in Danimarca nel 58 con Radio Merkur. Questa radio ebbe un'esperienza brevissima, però mostrò insomma il potenziale che avevano le radio pirata, anche solo in termini economici, visti i guadagni con le inserzioni pubblicitarie. Trasmetteva rock and roll americano.
Inserzioni che ricordiamo che erano vietate sulla radio inglese, che sì, fino al 70 erano proibite.
Vietate, vero? Dalla radio pubblica, anche dalla radio pubblica danese. Altre esperienze erano state l'olandese Radio Veronica e la svedese Radio Nord. Tutte queste esperienze insomma mostrarono il potenziale che avevano le radio pirata e furono seminali per la nascita poi della pirateria inglese. In Inghilterra, appunto, dopo Caroline nasce quasi subito dopo Radio Atlanta, che si fonderà con Radio Caroline, la famosissima Radio London di John Peel, Radio Such, poi diventata Radio City, che prende il nome da questo personaggio, David Screaming Lord Sutch, che è veramente un personaggio incredibile. Radio England, Radio 390, Radio Invicta, tantissime altre radio molto importanti. E a questo proposito c'è da dire che l'importanza della pirateria inglese rispetto a queste precedenti esperienze che abbiamo appena nominato è quella che la radio pirata inglese si è fatta veicolo di una scena musicale che non aveva riscontro altrove.
Diamo pure qualche numero: quanti ascoltatori aveva per esempio Radio Caroline? No?
Radio Caroline, dopo due settimane dalla messa in onda senza alcun lancio pubblicitario, ebbe 7 milioni di ascoltatori. Il suo record fu 20 milioni.
Ok, superando quindi anche la radio pubblica, immagino.
Assolutamente sì.
E proprio restando in tema radio inglesi, altre esperienze, Mimmo ha citato Radio London e Peel, insomma ci sarebbe da fare una puntata a sé, però su questo ci agganciamo a questo per farvi sentire un pezzo degli U. Gli U abbiamo nominati prima, erano uno dei nomi di punta del pop rock britannico, insomma non ripetiamo un'altra volta l'elenco, ma erano un nome, un'eccellenza certamente della scena musicale inglese. E loro che cosa fanno? Nel 67, quindi quando l'esperienza, poi ci arriveremo, si sta esaurendo, loro escono con un disco che si chiama The Whistle Out, e questo disco è registrato, è una sorta di concept, è registrato come se loro fossero live su Radio London, e ogni pezzo è legato a un altro da dei jingle veri o finti di Radio London. Noi scegliamo il pezzo che forse ha reso i celebri certamente in America gli Who. Questo pezzo si chiama I Can See For Miles, e buon ascolto.
Surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles.
Oh yeah.
If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when deliberately you put things in my way, well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because of the while. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles. A surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles.
Oh yeah.
Yeah,
Eiffel Tower in the Taj Mahal mines to see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and 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 miles. I could see for miles.
E allora noi torniamo in voce, vi ricordo sempre che questa è Note Cose Città e vi ricordo che siamo su Onda Rossa 87.9. Vi ricordo anche che è necessario sostenere questa radio andando sul sito www.ondarossa.info e cliccando sul tasto Sostieni. Mimmo, è arrivato il momento fatidico, lasci o raddoppi?
Lascio.
Raddoppi. Ma Mimmo, con questi numeri, 20 milioni, 7 milioni, la domanda nasce spontanea: questi DJ erano delle vere e proprie star?
Sì, sì, erano delle vere e proprie star tanto quanto i gruppi che insomma facevano conoscere al grande pubblico. Devi tenere presente che la televisione era un prodotto elitario, quindi il media più diffuso era la radio, erano delle vere e proprie star, anche se per esempio erano delle star che venivano pagate 25 sterline a settimana, 20 sigarette e birra libera a bordo. Queste erano le condizioni.
Stavano in militare.
Ah, certo. Poi stavano due settimane a bordo e una sulla terraferma, in condizioni che però erano spesso durissime. Tieni presente che erano ancorati in acque internazionali nel Mar del Nord, le cui condizioni climatiche, immaginerai, non erano poi così clementi. Quindi passavano tantissimo tempo sotto coperta, dove c'erano le apparecchiature che ronzavano continuamente, l'antenna per la trasmissione era altissima, quindi la nave ondeggiava di continuo, il rollio perenne del mare, spazi ristretti perché trasmettevano da navi mercantili, non erano navi adatte ad ospitare dei passeggeri. E quindi, insomma, queste condizioni erano difficilissime, però erano compensate dalla fama.
Dal successo.
Assolutamente, facevano delle serate spesso in compagnia dei Beatles, dei Rolling Stones, nei locali, avevano delle gruppi
che arrivavano in canotto.
Ah sì, sì, i fan facevano delle escursioni a bordo della nave, l'equipaggio portava in giro i ragazzi a vedere le cabine, le apparecchiature e i DJ insomma s'appartavano con le ragazze. Ti racconto un aneddoto: quando Johnny Walker, uno dei DJ di punta di Radio Caroline, annunciò ai microfoni di aver finito il tè, col successivo carico postale arrivarono decine di canne già arrollate, gentilmente,
il tè era un messaggio in codice.
Sì, sì, gentilmente inviate dagli spettatori. Questo finché la radio fu un successo commerciale. Quando poi diventerà totalmente fuori legge, i DJ erano costretti all'anonimato, quindi le condizioni erano anche peggiori, visto che venivano a mancare i rifornimenti, si restava isolati per giorni e inoltre non c'era il compenso della fama. Inoltre ti dico anche che le band, nonostante non percepissero nulla dalla trasmissione dei brani da parte delle radio pirata, tuttavia furono grandi sostenitori. Hai già parlato degli Who, per esempio, che come tributo a Radio London.
E tra l'altro, perdonami, io ho letto un aneddoto del regista del film Quadrofinia sul libro.
Sì. Sì, sì.
Chi è costui?
Frank Rodham.
E cosa fa?
Gira il film Quadrofinia degli Who e poi diventa l'autore di Masterchef. Insomma, anche gli eroi che non muoiono giovani. Poi ti dicevo, le band insomma furono grandi sostenitori delle radio pirata. Tieni presente che i Beatles, per esempio, dopo il primo anno d'attività inviarono per Natale gli auguri a tutte le radio pirata suonando con i loro strumenti. invitarono tre DJ delle radio pirata, tra cui Jerry Layton di Radio Caroline, a seguire il loro tour americano del 66. E insomma, anche se non percepivano nulla dalla trasmissione dei brani, però avevano un ritorno in termini pubblicitari importante. Dopo un anno d'attività istituirono anche un premio che consisteva nella campana da nave, simbolo di Radio Caroline, e furono premiati, per esempio, Petula Clark come miglior canzone,
Tom Jones. Animals, mi sembra.
Sì,
anche.
Gli Animals per il miglior album, i Beatles migliori artisti e Tom Jones miglior voce.
E Petula Clark anche fu miglior voce per un miglior voce femminile per un brano che scrisse, che poi la portò al successo internazionale. Il brano è Downtown. E Petula Clark, che all'epoca era soprannominata la Shirley Temple inglese, e che nel 1966 appunto ricevette questo prestigioso premio. E a seguito della pubblicazione di Downtown, Petula Clark andrà in giro per il mondo a cantare sostanzialmente questo pezzo, perché poi era questo il pezzo che tutti volevano sentire, e lei, anche suo malgrado, si trovò poi portavoce anche del movimento per i diritti civili degli afroamericani, perché fu invitata in una trasmissione televisiva. Lei scelse il partner con cui esibirsi, che era Harry Belafonte, e durante questa esibizione lei toccò la spalla di Belafonte. I proprietari del canale TV si arrabbiarono molto, anche gli sponsor, perché era il 1968, ma non era ancora possibile toccare un uomo di colore in una trasmissione televisiva americana. Noi ci andiamo a sentire questo pezzo di Petula Clark, è Downtown.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movies, shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright now. Downtown, see you there. We can't forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Yeah.
E allora noi torniamo in studio mentre il dibattito in radio è acceso sul mistero di come Petula Clark comunque possa aver avuto successo con questa canzone, che però faceva parte della cronaca e quindi ve l'abbiamo giustamente raccontata. Una domanda che sorge dopo aver sentito questi racconti dei, anche dei DJ, delle feste, quindi comunque anche un, insomma, istanze abbastanza innovative, ribelli, come facevano poi a convivere con l'imprenditoria che necessariamente aveva a che fare poi con il discorso di queste radio?
Sì, ci furono esperienze sicuramente più spontanee, però di base dietro queste radio pirata c'erano dei grandi gruppi imprenditoriali, dei finanziatori. Teniamo presente che bisognava acquistare una nave, mantenerla, attrezzarla per la trasmissione, mantenere dei cutter per i rifornimenti che dovevano arrivare sulla nave, pagare l'equipaggio. Queste navi avevano bisogno di molta manutenzione, c'erano degli uffici commerciali, quindi capirai come in un certo senso dietro era naturale ci fossero dei grandi finanziamenti.
Anche
inoltre c'erano
controsensi, forse poi anche dei controsensi.
Sì, però diciamo che il controsenso un po' è quello: questi imprenditori, diciamo, nell'apertura, nella liberazione dei costumi, vedevano l'apertura di nuovi mercati in un certo qual modo. Sono quindi da considerare per certi aspetti dei liberalizzatori, dal momento che si fanno veicolo di un fermento sociale, per certi aspetti rivoluzionario. Siamo negli anni della minigonna, del fermento sociale, dei gruppi caraibici che insomma fanno delle rivendicazioni in un momento particolarmente delicato e di cambiamento per la società inglese. Però mentre si fanno veicolo di questo, al tempo stesso, attraverso la forzatura del mercato, dal momento che erano pur sempre delle radio private, laddove la radiofonia privata era vietata, forzando il mercato sono anche liberalizzatori in senso economico.
Certo. E tra l'altro l'ultimo pezzo che fu passato da Radio London era proprio un pezzo che non era possibile ascoltare nella BBC, la radio ufficiale, e perché fu vietato a causa di alcuni passaggi che facevano parte di questo testo. Il pezzo è famosissimo e si chiama A Day in the Life, è l'ultima traccia che chiude Sgt. Pepper, quell'opera monumentale dei Beatles, e qui c'erano alcune strofe che secondo insomma le radio potevano inneggiare al consumo di droga, come I'd love to turn you on, sarei felice di farvi andare su di giri, o sono andato di sopra e mi sono fatto una fumata. A causa di queste strofe il pezzo non andò mai in onda sulle radio ufficiali, però su Radio Caroline, su Radio London anzi, fu possibile trasmetterlo. E questo brano è molto probabilmente il capolavoro compositivo firmato dalla coppia Lennon-McCartney, un brano scritto quasi interamente da McCartney, a cui però Lennon diede poi un contributo fondamentale e lo rese poi il capolavoro che è diventato. Ha un testo che è strutturato come fosse un sogno, quindi ci sono delle immagini che a volte sono anche non collegate tra di loro, che però fanno riferimento a episodi reali. Ad esempio nella prima strofa si racconta la morte di un amico di Lennon, Tara Brown, tra l'altro sarebbe diventato l'ereditiere della famiglia Guinness, la famosa birra, ed era figlio di un membro della Camera dei Lord. Nella seconda parte di questo pezzo invece McCartney intreccia dei frammenti che insomma gli ricordavano la sua esperienza scolastica. Questo pezzo è molto particolare perché ha un arrangiamento firmato da George Martin, in cui lui chiamò un'orchestra di circa 40 elementi che provenivano dalla London Symphony Orchestra, e ha diciamo la cosa più caratteristica, ha un finale molto particolare, perché lo sentirete per chi non lo ricorda in questo momento, è un accordo di pianoforte suonato dai quattro Beatles più il tecnico audio, e fu suonato su tre pianoforti. Lo scopo era quello di prolungare al massimo le note di questo accordo, che fu suonato fortissimo, fino a farlo sfumare completamente. La chicca di questo pezzo è che a un certo punto è inserita una nota a 20.000 Hz. È una frequenza che solo i cani possono percepire, e la leggenda vuole, almeno questo è quello che McCartney ci racconta, che è stata messa affinché la sua cagnolina Marta e potesse anche lei godersi la canzone. Noi ci andiamo a sentire un capolavoro vero, e questo è A Day in the Life. E allora questo pezzettino finale di Ad End Life, ricordiamo che nel vinile originale era inserito come ghost track dell'ultima traccia dell'album e venne inserito proprio in quella parte di disco che solitamente c'è il silenzio, ma sull'esperienza di quello che fu il disco dei Beach Boys e Pet Sound fu inserito questo pezzettino a loop che andava avanti fino a che non si alzava la puntina dal giradischi. Nel CD, quando poi l'album è diventato CD, hanno fatto in modo di mettere questo pezzo per alcuni secondi per ricreare un po' questo effetto. Siamo in chiusura?
Sì, siamo a titoli di coda e quindi torniamo al nostro ospite, torniamo a Mimmo per chiedere come si conclude questa stagione, nel senso perché tramonta il fenomeno della pirateria radiofonica in Inghilterra e se è rimasto qualcosa di quella stagione.
Beh, c'è da dire che il governo aveva sempre osteggiato in ogni modo l'attività delle radio pirata. Tuttavia l'attacco decisivo avviene nel 67 con una legge, il Marine Broadcasting Offence Act, che determinava l'obbligo della chiusura di tutte le stazioni pirata. Infatti la canzone che abbiamo ascoltato prima, adesso, dei Beatles, infatti è l'ultimo brano, come hai detto prima, trasmesso da Radio London, proprio in occasione della forzata chiusura a seguito dell'entrata in vigore della legge. L'unica radio che sfida la legge e continua a trasmettere è Radio Caroline. È da questo momento in poi che emerge il lato non imprenditoriale ma controculturale della radio, dal momento che a questo punto le inserzioni pubblicitarie erano vietate, si viveva nell'isolamento, nel rischio di un arresto.
E quanto andrà avanti così, sfidando apertamente le leggi?
Beh, con numerosissime interruzioni della propria attività arriverà fino agli anni 90, quindi insomma una storia ancora lunga e assolutamente si può dire una missione, perché a quel punto l'aspetto economico non aveva più rilevanza. C'è da dire anche che nel 72 le radio private erano state legalizzate sulla terraferma, però Caroline invece decide di proseguire dal mare, appunto una vera e propria missione di pirateria. Cosa resta? Resta il fatto che anche la radio pubblica inglese sarà resa conto che il modello del futuro, il modello vincente, era quello delle radio pirata, tant'è vero che istituisce alla chiusura delle radio pirata, agosto del 67, bene, il primo settembre del 67 nasce BBC One, una radio sul modello delle radio pirata, orientata alla trasmissione di musica tutto il giorno, con dei DJ che presi dalle radio pirata. Tieni presente che chi prestasse servizio presso le radio pirate era inserito in una sorta di lista nera, cioè non avrebbe mai potuto lavorare per la radio pubblica. In realtà a un certo punto ci si rende conto che erano loro il modello vincente, tant'è vero che alcuni come John Peel o Tony Blackburn di Radio Caroline saranno le prime voci della BBC Radio One. L'esperienza della pirateria ha contribuito tantissimo allo svecchiamento del linguaggio radiofonico. La BBC Radio One era in inglese rigorosamente oxfordiano, si tenevano lezioni di giardinaggio, c'era una concezione assolutamente passiva del pubblico come insomma una massa da proteggere da ciò che crede di volere, assolutamente passiva. Quindi le radio pirate hanno contribuito in maniera determinante allo svecchiamento dei vecchi modelli radiofonici. Poi è rimasta sicuramente una forma che è la forma commerciale, ha prevalso alla fine. Però di certo la radio e i media in genere come li conosciamo oggi sono frutto di quel momento di rottura che è la pirateria.
E Radio Caroline che è ancora attiva tutt'oggi, no?
Sì, sul web è ancora attiva, da poco, una notizia più o meno di un mese fa, che ha vinto anche una causa contro il governo, sì, aveva diritto ad esistere sostanzialmente.
E Fabio, che tra l'altro l'ha sentita in una delle sue notti insonni proprio pochi giorni fa per preparare la puntata. E io vi ricordo che queste erano Note Cose Città e ringrazio il nostro ospite Pietro Domenico Zavaglia e il suo libro Radio Caroline, uscito per Grafofil, e vi do appuntamento alla prossima settimana, molto probabilmente, dove andremo a Sanremo, non la Sanremo di Nilla Pizzi, non quella di Toto Cotugno, ma andremo al Sanremo Jazz Festival che si tenne tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 più o meno, diretto da Enrico Polillo. Tutte le vicissitudini che questo bel festival fu costretto a subire, eclissato dal festival molto più nazional popolare che tutti conosciamo.
Giusto.
Lascio la parola a Fabio e un saluto a tutti e a tutti.
Una piccola coda alla trasmissione di oggi. E Mimmo ci ha appena raccontato che la radio, comunque c'era una domanda forte di musica diversa rispetto alla musica ingessata che passava la radio pubblica inglese in quegli anni. Quindi il governo da una parte reprime e chiude le radio pirate, chiude questa esperienza, ma nello stesso tempo capisce che non ha nessun interesse a bloccare quella domanda, e quindi nasce, come ci ha spiegato meglio di me Mimmo, Radio BBC One, che coopta molti dei DJ di Radio Caronen e di altre radio. E BBC Radio One continua ancora oggi, ha passato grandissima musica, ha avuto grandissimi DJ, tra gli altri mi piace ricordare Joe Strummer, e tra gli artisti che si sono esibiti lì nei loro studi, hanno registrato dei dischi. Il primo che viene in mente a tanti, a me in questo caso, è quello di il nome di Hendrix, perché Hendrix è uscito un doppio album di Hendrix che si chiama appunto Live at BBC, pieno di gioielli e che va assolutamente ascoltato. Però ci piace ricordare qui qualcosa di un po' più moderno, diciamo, anche se l'artista in questione non c'è più purtroppo, e Amy Winehouse, che nel 2006 viene ospitata, adesso non ricordo il nome del DJ, viene ospitata all'interno di una trasmissione, e lì farà un pezzo magnifico, un pezzo, una cover di un gruppo che lei amava tantissimo, su cui lei racconterà, ha imparato a cantare, un gruppo poi prodotto dal Phil Spector di cui abbiamo parlato prima, abbiamo solamente accennato. Il pezzo era un pezzo dei Teddy Bears, si chiama To Know Him Is To Love Him, è un pezzo magnifico, e Amy Winehouse la canterà dal vivo, accompagnerà solo da una chitarra, e ascoltatela perché è veramente una meraviglia.
Just to see him smile makes my life worthwhile. To know him is to love him. And I do. I'll be good to him.
E allora l'ultimo trillino della serata e noi rifacciamo ripartire Amy Winehouse, e ancora buona serata a tutti e a tutti. Sono note città, note cose città, ve la rimettiamo da capo.
To love him, just to see him smile makes my life worthwhile. To know him is to love him, and I do. Says there'll come a day when I walk alongside of him. To know him is to love him, and I do, I really do, you know I do.
Wonderful, thank you. Recorded by the Teddy Bears, Don't Miss Love Him, Amy Winehouse. So, congratulations on your big hit record. Well done, my dear. Rehab is in the top 10. The album Back to Black, which I can highly recommend, it's a fantastic album. Please do go out and buy it on Monday.